Voglio dare il buongiorno all'onorevole del Partito Democratico, ma fiorentino di Firenze per la Fiorentina, Federico Giannassi. Buongiorno Giannassi.
Buongiorno a voi.
Ecco, parto con lei prima da una considerazione calcistica, partiamo da qui e poi andiamo ovviamente in tutte le grandi polemiche. Lei ha speranze per questa Supercoppa?
Beh, da tifoso mi auguro di sì, spero di sì. La Fiorentina ha dimostrato di essere sempre competitiva anche nelle sfide più difficili. Le finali l'anno scorso sono andate purtroppo male, ma la squadra ha tenuto il campo fino all'ultimo secondo. La finale di Coppa Italia era con l'Inter, che ovviamente è una squadra che ha una rosa più forte della nostra, eppure siamo stati fino all'ultimo secondo in condizione di recuperare, abbiamo giocato benissimo. Quindi insomma abbiamo sempre visto una Fiorentina gagliarda a testa alta. Ovviamente è una competizione difficile, quindi vedremo, ma insomma confido che i nostri ragazzi come sempre daranno il massimo e faranno bene, e ovviamente io sarò lì attaccato alla TV a tifare.
Ecco, vado su appunto il tema della TV. Lei che ne pensa della Supercoppa in Arabia? Alla fine è un paese dove i diritti umani sono violati costantemente e dove comunque sia, non mi sembra, cioè anche ieri abbiamo visto ci saranno pochissimi tifosi che vengono dall'Italia. Non è un portare il calcio, sì, forse a prendere, come dice Sarri, prendere i soldi e poi scappare?
Ma allora è chiaro che per noi tifosi avessimo avuto una competizione che si giocava più vicino, ci avrebbe favorito, saremmo probabilmente andati in massa. L'anno scorso a Roma un pezzo di città si è trasferita per la finale di Coppa Italia e anche per la finale di Conference League, pure in uno stadio abbastanza piccolo, onestamente, perché giocare una finale in uno stadio veramente piccolo, però anche lì per metà era viola e ci fu, come dire, un'emigrazione di massa per andare a seguire la Fiorentina. Andare in Arabia Saudita è tutta un'altra storia ed è complicato, quindi è chiaro che è una destinazione che non favorisce certo la partecipazione dei tifosi e non è pensata per questo. Da tifosi ovviamente ce ne dispiaciamo. Dopodiché sul tema generale è inutile che ci scandalizziamo, secondo me il calcio è certamente il calcio dei tifosi ed appassionato, ma è anche un calcio che guarda l'economia e al business. Pensate a tutta la sfida che stanno facendo alcuni club per sostituire, come dire, la Champions League con la Superlega, che come dire, travolgerebbe un principio a cui noi siamo abituati fin da bambini, cioè ogni club si misura con i risultati, può salire o retrocedere a seconda dei risultati del campo e non per il nome del club. Quindi è chiaro che ci sono anche altri elementi. Sul tema dell'Arabia Saudita è vero, è un paese ovviamente che non ha cultura democratica come ce l'ha noi paesi europei, è pur vero che è un paese che ha le relazioni diplomatiche strutturate con tanti paesi europei democratici. Insomma, c'è un tema di passione e allora non ce lo spieghiamo, e poi c'è un tema di realismo e allora ce lo spieghiamo. Io da tifoso, ovviamente, da fiorentino, spero sempre di poter vedere la Fiorentina vicino a casa se c'è una competizione italiana. Però, insomma, è inutile scandalizzarsi. Queste sono le regole del gioco. E quindi questa volta si gioca in Arabia e speriamo almeno di prenderci la soddisfazione di una vittoria.
Guardi Giannassi, voglio farle sentire un file audio, ovvero, perché voglio parlare di stadio adesso. Lei ha fatto l'assessore, conosce bene a Firenze, anche chi parla adesso è un assessore adesso molto vicino a Italia Viva e a Stefania Saccardi, ed è Massimo Mattei. Ieri era ospite di Toscana TV e sulla questione stadio si è espresso così. Poi quando finisce me lo commenta e mi dice cosa ne pensa lei.
Lei è disponibile a far giocare per anni la Fiorentina fuori da Firenze con un attaccamento, ed essendo anche l'unica squadra sportiva, non ti dico calcistica, l'unica squadra sportiva, che ricordiamoci che avevamo prima la pallanuoto a Firenze forte, che vinceva anche gli scudetti, adesso è in A2, meno male prima, ma è in A2. Sì. Il rugby è in Serie B, quella che è la Serie B, la pallacanestro non esiste più. L'unica attività sportiva vera della città, che è la Fiorentina, con un processo identificativo incredibile, per due anni volete farla, cioè qualcuno la può far giocare fuori. Dovrei essere dentro il dibattito politico, quello vero per certi aspetti del Consiglio Comunale, per fargliela questa domanda a chi amministra lo sport a Firenze: ma siete disposti davvero a fare una cosa del genere?
Le sembra una domanda ben posta, Giannassi, e che ne pensa della situazione per come si sta sviluppando? Perché i tifosi stanno chiedendo sempre più a gran voce il dove giocherà la Fiorentina.
Ma guardi, allora, qui ci sono due verità e una latitanza. Le due verità sono queste. La prima, che il sindaco di Firenze era riuscito a conquistare 200 milioni di euro del governo nazionale per ristrutturare lo stadio Franchi, portare le curve che oggi sono a 30 metri di distanza dal campo. Io ci sono stato per 15 anni in Fiesole, quindi so bene come quanto sono distanti dal campo, e portarli a bordo campo e fare uno stadio europeo. Perché aveva ottenuto questi soldi? Perché il sindaco si è impuntato e ha detto: scusa, lo stadio è di proprietà del comune e non è alienabile per legge, non può essere venduto. Inoltre me lo vincolate con legge nazionale, nel senso che per farci un intervento di ristrutturazione bisogna seguire mille regole e solo alcune cose possono essere fatte. Allora, se questa è la situazione, io non voglio, dice il sindaco, che finisca come il Flaminio di Roma, anch'esso progettato da Nervi, cioè abbandonato, perché poi è un problema per la città, è un problema per la Fiorentina. Quindi, se vi imponete tutti questi vincoli, pretendo che lo Stato faccia anche la sua parte, non metta solo vincoli ma anche risorse che altrimenti metterebbero i fiorentini per il tramite del Comune di Firenze. Ed è stato bravissimo, perché è riuscito a ottenere questi soldi. Purtroppo il governo Meloni ha perso 50 milioni che invece aveva conquistato il governo Draghi. Li ha persi anche per Venezia ha trovato la soluzione, per Firenze no. Spero che non dipenda dal fatto che Venezia è amministrata dal centro-destra e Firenze dal centro-sinistra, perché sarebbe gravissimo. Dopodiché ci sono 150 milioni e il governo vincola queste risorse al fatto che i lavori partano a marzo, se no li ritira, li toglie. Io credo che il sindaco di Firenze abbia fatto bene a impegnarsi e battersi per ottenere risorse per Firenze da parte del governo per ristrutturare il Franchi e consentire ai tifosi della Fiorentina di avere uno stadio moderno, come avviene non in Italia ma quasi ovunque in Europa. Poi c'è la verità della Fiorentina. La Fiorentina sta facendo grandi campionati sportivi. L'anno scorso ha centrato due finali, ora c'è la Supercoppa e speriamo di fare il meglio possibile. Sta facendo benissimo in campionato, è in semifinale di Coppa Italia, sta lottando e ha passato il turno in Conference. Cioè è una società solida, con una squadra all'altezza, che ci ha riportato al vertice del calcio italiano e ovviamente ha l'esigenza di avere certezze per la pianificazione, e quindi fa bene a chiederle. Abbiamo quindi due verità. Chi è che sta mancando da questo dibattito? Perché se no sembra che non ce ne rendiamo conto. Io invece vorrei puntualizzarlo questo. Qui sta mancando il governo, signori. Cioè, sia la Fiorentina che il Comune di Firenze hanno detto: la concedete una proroga sui tempi? Oggi i lavori devono partire entro marzo e finire nel 2026, altrimenti questi soldi li tolgono alla città di Firenze. Quindi, se invece il governo, che ha stabilito le regole sulle tempistiche, concede una proroga, ad esempio un anno in più, a quel punto c'è la possibilità di tutte le parti di sedersi intorno al tavolo e condividere le cantierizzazioni, le tempistiche e anche tutte le soluzioni per consentire di fare uno sforzo massimo per tenere la Fiorentina a Firenze a giocare. Questo è il tema. E altre strade quali sono? Rinunciare alla ristrutturazione del Franchi e perdere i 150 milioni di euro e tenerci lo stadio così? È una soluzione. Però io, ragazzi, avevo 10 anni nel 90 quando furono fatti i lavori di ristrutturazione del Franchi per i mondiali. Dal 91, non 10 anni dopo, dal 91 si è cominciato a dire a Firenze: scusate, ma abbiamo perso un'occasione incredibile. Abbiamo rifatto lo stadio per i mondiali e continuiamo a avere lo stadio scoperto, le curve a 30 metri. E dal 91 tutta la città e anche i tifosi. Io oggi sono un esponente delle istituzioni e resto un tifosissimo, ma per tanti anni sono stato tifoso punto e basta. Ci abbiamo sempre detto: proviamo a mettere insieme tutte le energie per avere a Firenze uno stadio all'altezza della situazione.
Però a questo punto, Giannassi, uno può farle una domanda e potrebbe chiederle, giusto, io sono d'accordo con la sua ultima affermazione, però per mettere un attimo il dito nella piaga potrei chiederle: ma non è un'occasione persa non aver fatto fare lo stadio a Commisso?
Ma guardi, bisognerebbe chiederlo a chi eventualmente non gliel'ha consentito. Cioè, perché se la domanda è: ma se Commisso potesse realizzare uno stadio nuovo investendoci, è una cosa buona? Secondo me sì. Cioè, non ho penso di sì. Cioè, io devo dirvi, io non sono un proprio ideologizzato sul tema dello stadio Franchi. In passato, ad esempio, anche perché sullo stadio ognuno ha la sua idea, no? Ed è giusto che ce l'abbia. In passato, mi sarebbe piaciuta una soluzione diversa, l'ho detto pubblicamente, sono state le ipotesi di Castello, ma poi è naufragata, c'era l'ipotesi della Mercafir e poi è naufragata. Quindi ci mancherebbe altro, se fosse possibile realizzare uno stadio nuovo a Firenze tutti saremmo contenti. Probabilmente c'è una serie di difficoltà enormi, complesse, urbanistiche. Io prendo atto che oggi, dopo tutto il dibattito che abbiamo fatto, c'è una soluzione che può piacere ad alcuni, meno ad altri, ma che è una soluzione concreta, perché ci sono le risorse e consente di fare un intervento che è coerente con quelle norme rigorosissime che oggi esistono. Allora, da pragmatico, prima di tutto, dico, ma dobbiamo davvero rinunciare a questa opportunità qui e magari stare altri 30 anni a dire quale potrebbe essere la migliore soluzione, perché negli ultimi 30 anni questo è stato il dibattito? Oppure facciamo uno sforzo per provare a tenere insieme tutte queste sacrosante esigenze. Vedete, io non dico che c'è uno che ha ragione e un altro che ha torto, io dico che ci sono tante ragioni, come quella dei tifosi. Perché un tifoso che è appassionato, si abbona e va allo stadio tutte le settimane, per lui non è indifferente andare al Franchi o andare in uno stadio lontano da Firenze. E quindi ha ragione a porre il tema. Cioè ci sono tante ragioni. La riflessione che faccio è, ma come facciamo a tenerle insieme tutte? E secondo me, come ho detto io, se noi chiediamo al governo tutti insieme, ce la concedi una proroga? Perché il governo basta che firmi un foglio e dispone la proroga, al potere di farlo.
Se ci sarà da capire se il ministro Fitto poi, con, per quanto concerne ovviamente il discorso fondi PNRR, hanno voglia di farlo, il discorso è anche lì. E quindi lei giustamente sottolineava un fatto, ieri abbiamo avuto un suo collega, anche lui fiorentino ma dell'altra parte, che è Marcheschi, diceva che vengono attaccati sui social da esponenti fiorentini, ma poi in realtà quando c'è bisogno di fare queste proroghe vengono a chiederci una mano. Ecco, la verità, diceva un grande professore che adesso conduce un programma, sta un po' nel mezzo. Però io, siccome c'è un messaggio per lei, vorrei che lei rispondesse a questo messaggio che ci è arrivato alla nostra casella, al 347-045-1101. Cara Saromastro Simone, me lo fai sentire? E me lo poi Gianassi risponde.
Sì, buongiorno. Quindi ho bene capito, per i Gianassi è colpa di governo. Vai, 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 questa sinistra veramente è ridicola, Paolo.
Onorevole, risponda a Paolo e dica che, al di là dell'ultima considerazione, però...
Ma guardate, il tema è proprio questo. Paolo dice la sinistra, la destra. Allora non ci siamo capiti. Signori, un conto è la politica. Io sono un esponente del Partito Democratico e rivendico la mia appartenenza, ma io sto facendo un ragionamento diverso. Se no vogliamo non capire, dobbiamo separare la Fiorentina dalla politica. Quando sono entrato per la prima volta in Fiesole, e ci sono stato per 15 anni, mi hanno insegnato una regola, che quando si entra dentro lo stadio non c'è più divisione per i colori politici, perché c'è un solo colore che ci unisce, è quello viola. Questo mi hanno insegnato quando iniziai ad andare lì. Ed è un principio che i tifosi della Fiorentina hanno custodito per decenni, può essere di destra, di sinistra o di qualunque altro colore tu voglia essere, ma quando entri allo stadio c'è solo la Fiorentina, c'è la maglia viola, c'è il viola che ci unisce. Il governo e il comune sono prima di tutto due istituzioni e non è possibile che io non possa rivolgere un appello al governo e non possa pretendere dal governo una risposta, perché altrimenti mi viene contestato che il governo ha un colore politico diverso dal mio. Io sto dicendo che il governo deve fare il governo, il comune fa il comune. Se ci sono le volontà di trovare una soluzione, io non ho mica detto al governo metti altri 200 milioni di euro, metti 300 milioni di euro. Hanno perso 50 milioni di euro, non li hanno rimessi e secondo me hanno fatto male, però ne prendiamo atto. Io sto dicendo concedi una proroga e mettiti anche te il governo al tavolo, tutti insieme per trovare le soluzioni che chiedono i tifosi e che servono. Non mi sembra che sia un ragionamento privo di senso, mi sembra che sia un ragionamento che qualunque cittadino, indipendentemente dall'appartenenza politica, deve fare e deve pretendere dalle istituzioni. Ma non è che siccome il sindaco di Firenze è del PD e la presidente del Consiglio di Fratelli d'Italia, allora il governo deve fare la guerra a Firenze. Ma che ragionamento è questo?
Tra l'altro, Claudio,
il governo appartiene agli italiani.
No, cioè, sono d'accordo con lei, scusi se le sono montato sopra con la voce, no, Giannassi. Diceva Claudio Viola, ma a Bergamo lo stadio era comunale e Gori, che era di centrosinistra, per 8 milioni l'ha venduto all'Atalanta con trattativa privata. Quella è un'altra storia, è anche un'altra sistemazione, c'era un accordo fatto su più livelli.
Sì, ma purtroppo il Franchi per legge non può essere venduto, no? Perché ha una serie di vincoli enormi, primo stadio in cemento armato del mondo. Io non voglio entrare nella questione, intanto non li metto io e non li posso togliere io. Questa è la situazione, che è una situazione complessa, lo sappiamo. Io dico però, mettiamo insieme le forze della città e insieme al governo, non contro il governo, con il governo che faccia la sua parte, si mettano le parti intorno al tavolo per trovare la migliore soluzione. Io penso che il compito delle istituzioni sia questo, non agitare bandiere politiche o partitiche. Quelle le
guardi,
altre campagne
Giannassi, su questo discorso qua le faccio un'altra domanda sull'agitare le bandiere politiche e partitiche, perché lei diceva qual è la soluzione migliore per Firenze. Adesso però c'è un'altra partita, che è quella sul dove gioca la Fiorentina. Io di tutto il suo discorso mi proietto in avanti e immagino che il governo non faccia la proroga. Al di là dell'ipotesi Castellani, c'è l'ipotesi Padovani. Ecco, secondo lei la Fiorentina, cioè il comune di Firenze, ha bisogno di uno stadio da 15.000 posti, quindi dove Fiorentina deve pagare per ampliare la tribuna? Poi il discorso è che ce ne facciamo. Lei conosce bene la città, e anche diciamo il 30 di ottobre io ho sentito dire che il rugby era richiesto, abbiamo grandi richieste, sì, per due partite l'anno, perché alla fine per vedere il rugby non è che ci sia tutta questa grande tifoseria al momento a Firenze. Quindi la soluzione Padovani è una soluzione sostenibile, secondo lei?
Guardi, allora non compete ovviamente a me individuare le soluzioni, spetta alle istituzioni, quindi al comune, in un rapporto di collaborazione con la Fiorentina. So che c'è questo investimento importante sul Padovani, in realtà a me è parso di capire che si tratta di uno stadio da 7.000 posti fissi che può essere potenziato con tribune temporanee a 15.000. Non lo so, io ho sentito che nei giorni scorsi il sindaco Nardella ha detto che sta lavorando per mettere in campo ulteriori soluzioni. Credo che sia un fatto positivo che il sindaco lavori e si impegni su questo, e spero che riuscirà, come dire, a dare ulteriori elementi. Però rispetto alla domanda vostra sul rugby, permettetemi, io amo il calcio, tipo la Fiorentina e tipo Firenze, però amo lo sport in generale. Attenzione a non sottovalutare perché il valore dello sport a Firenze, perché nell'audio che mi avete fatto sentire Massimo Mattei ricordava alcuni sport decaduti, si potrebbe aggiungere la pallavolo che con la Ruini ci ha portato 5 campionati italiani.
Ma anche il basket stesso, nonostante abbia un movimento immenso, ma tra divisione interna, un po' di personalismi e quant'altro, siamo in una situazione positiva.
Io andavo al palazzetto dello sport da bambinetto a vedere la Neutro Roberts di JJ Anderson, quindi c'era un palazzetto pieno ed è uno spettacolo meraviglioso, e se oggi ci capita di vedere un po', purtroppo solo in TV, il grande basket, non so se vi capita mai di vedere l'Eurolega, a Belgrado hanno fatto il derby tra Partizan e Stella Rossa con 20.000 persone, uno spettacolo pazzesco. Cioè, voglio dirvi, attenzione a considerare che altri sport non possono portare migliaia di persone, dipende dal progetto. Vi faccio questo esempio, perché il rugby è uno sport meraviglioso. Oggi ci sono due franchigie italiane che giocano in Europa, sono la Benetton Treviso e le Zebre di Parma. A Treviso, secondo me, fanno 5.000, 7.000 persone a partita, perché è sempre pieno, e giocano un campionato europeo, in realtà partecipano credo anche squadre sudafricane, con le migliori formazioni irlandesi, britanniche, ed è uno spettacolo assoluto. Cioè, allora, dipende, se voi mi dite ma oggi ci sono compagini rugbistiche fiorentine che possono portare 5-6.000 persone al Padovani, la risposta è no, anche se so che stanno facendo un bel lavoro, cercano di mettersi insieme le nostre associazioni, e quindi c'è grande volontà e grande impegno. La questione è un'altra: se si realizza un'infrastruttura di livello, c'è la possibilità a Firenze di essere protagonisti, magari anche nel rugby, e magari non solo in Italia ma a livello europeo. Cioè, io penso anche che onestamente, se abbiamo un po' di ambizione, e da fiorentini noi credo non possiamo non averla, c'è possibilità anche di costruire anche in altri sport dei percorsi che ci riportino, o che ci portino anche per la prima volta, molto in alto. Quindi se mi dite 15.000 persone per rugby è certamente troppo, anche se in altri stadi europei ce li portano. però uno stadio con del rugby, con 7.000 posti, beh, forse se c'è l'ambizione di costruire un progetto importante può avere un senso. Ecco, faccio questa valutazione, dopodiché vediamo, non dipende soltanto dalle idee o dai progetti, alle idee e ai progetti bisogna anche dare gambe e per farlo ci vogliono ovviamente l'impegno delle istituzioni, del territorio, dell'associazionismo.
Vedremo quello che succederà. Ringrazio Federico Giannassi, onorevole fiorentino per la Fiorentina e ovviamente del Partito Democratico, per essere stato su Radio Firenze Viola. La promessa è di risentirci prestissimo, Giannassi, perché i messaggi si sono scatenati sullo stadio e sarà una battaglia che ci porteremo fino a sicuramente a maggio.
Beh, quello, se per maggio si intende le elezioni, dico peccato, perché allora vorrà dire che ancora una volta su un tema come la Fiorentina dello stadio si farà politica. Per me questo resta un errore, perché io non voglio avere divisioni con altri tifosi come me per le ragioni della mia appartenenza politica o della loro appartenenza politica, però le circostanze non le stabiliamo noi, l'importante è avere la schiena dritta e lavorare per Firenze. Io questo cerco di fare, lo faccio ogni giorno a Roma quando trovo delibere o leggi che puniscono la città, combatto. Mi hanno insegnato così fin da bambina ad amarla questa città, l'amo profondamente e per la città mi continua a battere.
Grazie mille a Federico Giannassi per essere stato con noi.
Grazie a voi.